La natura dell'anima, lezione sedicesima. Il quinto raggio è lo svelamento in sequenza del piano divino nel tempo e nello spazio. La nostra realtà come raffigurazione esterna del nostro stato di coscienza interiore. La raffigurazione esterna del piano divino nella prossima era e i particolari del lavoro da compiere. Il terzo e il quinto raggio collegati. Il quinto raggio come equazione divina. Nel suo studio degli attributi dell'anima, l'aspirante scopre presto che ci sono realtà tangibili che egli può capire ed applicare più facilmente dei raggi di aspetto. Esse strutturano il suo mondo visibile come quello invisibile. In senso stretto e reale, sono le vere basi della civiltà nella quale egli vive e spiegano quasi tutti i talenti che ha sviluppato e le sue capacità. In pratica, i quattro raggi di attributo sono proprio quelli che qualificano le attività umane, qualificano tutte le forme, quelli più vicini appunto alla apparenza, al mondo fenomenico, e lo qualificano. Sono le energie che sottostanno al suo stato interiore di coscienza e costituiscono le forme che assumono le sue esperienze esteriori. Un'esperienza non è altro che la manifestazione pittorica, una raffigurazione esterna nella sostanza densa dello stato di coscienza interiore. Quello stato di coscienza è la combinazione di caratteristiche, attributi, qualità, eccetera, che nel loro complesso costituiscono l'uomo interiore incarnato. Quando questa combinazione è in qualche modo integrata in un punto focale ed identificata con le sue esperienze delle quali i corpi sono parte, la chiamiamo persona. Quindi questa è una definizione di persona o personalità molto precisa. Quando il punto focale integrato ha separato la sua identificazione dalle sue esperienze, l'ha separata dal proprio effetto in sostanza e l'ha reidentificata come punto focale all'interno della vita una, la chiamiamo un'anima consapevole incarnata, ossia un'anima che non si identifica più nella persona, ma che ha fatto di quelle esperienze attraverso la persona un proprio stadio evolutivo, cioè le ha assimilate dentro di sé fino a riconoscersi come anima incarnata. La coscienza è quindi stata identificata come coscienza e non più identificata in uno dei corpi della persona, e comprende che anche se si presta al proprio effetto in sostanza, il creatore non è la sua creazione. Quindi anche se la coscienza si presta a sperimentarsi entro dei corpi di sostanza, il mentale, l'emotivo e l'eterico-fisico, essa è ben cosciente a questo punto di non essere quei corpi, ma di essere il creatore e non la sua creazione. Attraverso questo processo di deidentificazione, potremmo dire di disidentificazione nella persona e identificazione in se stessa, l'anima evolve nel Cristo, essendo il Cristo il figlio unigenito, cioè la coscienza dei molti focalizzate in uno, cioè evolve nella coscienza o anima collettiva. Quel Cristo poi sappiamo essere il Cristo adulto, essere la monade, cioè proprio quel punto focalizzato di spirito. Quindi il Padre è la coscienza dell'uno, focalizzata nei molti. Ecco, ribadisce questo concetto. La coscienza dell'uno focalizzata nei molti, mentre la persona non è consapevole né dell'uno né dei molti, ma soltanto di quella illusione chiamata io, sé o io. Noi usiamo il sé per diciamo l'aspetto superiore dell'io, quindi il sé superiore, ma possiamo considerare appunto la persona come l'io o quella focalizzazione, quei corpi in cui normalmente una persona si sente identificata. Sappiamo che il discepolo sta facendo quello sforzo di non più identificarsi nella persona, ma che quell'io diventi egli stesso identificato come anima consapevole incarnata. Di che cosa è consapevole l'anima? Che cosa comprende la sua coscienza che possa essere definita in obiettivi per l'aspirante in prova? L'anima sul suo piano è consapevole della vita di gruppo, di qui la sua partecipazione all'ashram. La sua coscienza comprende la coscienza del suo gruppo in una sfera in continua espansione di identificazione che gradualmente include i molti. Quindi, dal sentirsi una persona, un individuo, quindi separato, all'identificarsi in una anima di gruppo. Ora, noi sappiamo che l'ashram è quel luogo soggettivo, quindi nel sottile, in cui le anime consapevoli vanno a ricevere la propria istruzione e danno il proprio servizio. L'ashram è guidato da uno dei maestri della gerarchia spirituale. E quindi l'anima ogni notte, quando lascia il corpo e lo percepiamo come andare nel mondo dei sogni, ecco che va a ricevere la propria istruzione entro l'ashram specifico, che è l'ashram del raggio cui quell'anima appartiene, quindi il raggio dell'anima. E allora ciò significa che la coscienza cerebrale diviene niente altro che uno strumento mediante il quale la vita di gruppo, anima, si esprime in servizio ai propri fratelli, le altre anime del gruppo. Questa è la coscienza cerebrale di un discepolo che si identifica come anima e quindi il gruppo di anime, l'anima collettiva. Il suo particolare servizio ha a che fare con la sua relazione con il piano e questo, naturalmente, è determinato da tipo, forze e qualità del suo potenziale energetico, cioè del raggio dell'anima, come dicevamo prima. Che cos'è il piano divino per l'umanità? Lo abbiamo definito in numerosi modi, parlando in generale più che nel particolare, ed era necessario che fosse così, poiché ognuno deve interpretare il piano secondo la propria relazione con esso. Questa lezione, tuttavia, in questa lezione saremo in certa misura più precisi e più specifici nel ricollegarlo in generale a questo particolare tempo nello spazio, a questo periodo ciclico di crescita in cui si trova ora l'umanità. Il piano divino per l'umanità, in questo ciclo, include questa crescita e questo sviluppo. A. Identificazione sia individuale che collettiva della coscienza di massa come l'anima. Quindi vi è questo processo in atto dell'identificazione sia individuale che collettiva che gli esseri umani sono essenzialmente anime. Anime incarnate. Quindi mediante 1. La prova conclusiva in parecchi campi di ricerca scientifica dell'esistenza dell'anima come il fattore causale della manifestazione. Cioè l'anima è causa della manifestazione, perché tutto ciò che è manifesto è comunque creato all'interno dell'anima. E quindi attraverso dati psicologici riguardo la reincarnazione, la vita dopo la morte e l'entità incarnata o anima. Quindi quando la scienza proverà l'esistenza scientifica dell'anima e anche attraverso appunto questi credo rispetto all'incarnazione, la vita dopo la morte, quindi che la vita continua, e l'entità incarnata, appunto, che è l'anima che prende possesso dei corpi della persona. B. Attraverso la percezione strumentale della rete eterica e la sua finale scoperta come corpo sostanziale della vita una, che così si rapporta e collega a nuove scoperte riguardo l'aspetto vita. E qui possiamo dire che siamo già molto avanti, perché l'indagine dell'eterico, della sostanza eterica, è già molto avanti, specie con la fisica quantistica, anche se gli scienziati non lo sanno, stanno indagando e danno gli strumenti per indagare sempre di più all'interno di quel piano, il piano eterico, il piano dove vi è la rete vitale, quella rete di sostanza vitale, che infatti anche i fisici quantistici chiamano la rete di Planck o il campo morfogenetico o campo unificato. Ecco, si tratta sempre appunto di quell'unicum della sostanza e del piano eterico che tutto collega in sé, poiché collega in una rete di vettori di forza tutte le entità e tutte le entità che sono manifeste, quindi che sono in qualche modo incarnate, non necessariamente incarnate fino nel denso e nel solido, ma comunque che hanno un'incarnazione, magari nei piani più sottili. Bene, nell'eterico tutte le vite sono in comunicazione, intima comunicazione direi, intima relazione. E allora, il punto C, attraverso il contatto strumentale con il piano astrale e i gruppi di discepoli che lavorano in quella sfera, quindi non solo attraverso queste prove dell'anima, il piano eterico, ma anche il piano astrale con quei discepoli che lavorano specificatamente in quel piano e in quella sfera. Il punto D, attraverso il contatto strumentale con il piano mentale, la percezione e la memorizzazione delle forme pensiero e il ritrovamento delle energie rilasciate e dirette nella manifestazione da quelle forme pensiero. Quindi quello che si chiama la costruzione nella sostanza mentale della forma pensiero, di quel progetto, di quella formula che poi dà vita ad una forma concreta. Punto E, attraverso i dati raccolti mediante il contatto con lo spazio esterno, quindi mediante la sperimentazione. Quindi la scienza stessa imporrà una rivalutazione completa di tutti i sistemi di pensiero religioso e filosofico, risollevando l'umanità dal suo apparente letargo in uno slancio spirituale nuovo e dinamico. Punto B, B maiuscolo. La realizzazione da parte della coscienza di massa del proposito della vita nei tre mondi come crescita e sviluppo dell'anima mediante 1. Lo spostamento forzato da parte della scienza, della coscienza umana, da un punto di focalizzazione astrale ad uno mentale. Che cosa significa? Lo spostamento forzato significa fatto con la volontà, quindi consapevolmente, dalla identificazione, diciamo dalla centralità del corpo emotivo a quello mentale, cioè spostare l'attenzione verso il piano della mente, perché sappiamo che è la mente che crea e che il corpo emotivo e le emozioni devono essere al servizio della mente creatrice e non sopraffarla, come spesso succede. Secondo punto, lo sforzo intensivo dei discepoli per rieducare la massa a idee e ideali nuovi, quindi necessitano nuove forme pensiero che proprio i discepoli devono e sanno precipitare attraverso appunto la meditazione e quindi la captazione, potremmo dire così, del proposito divino riguardante il piano evolutivo e farlo precipitare in forme adeguate, farlo precipitare nei corpi della persona, quindi fin nel mondo del denso, quindi nei tre mondi dello sforzo umano, mentale, emotivo ed eterico-fisico. Terzo punto, l'emergere dalle rovine della antiquata struttura delle religioni organizzate e quindi l'emergere di una nuova religione mondiale. Una nuova religione mondiale non può essere confinata in un'organizzazione esteriore o limitata a questa. Sarà di tale forza e proposito, di tale universalità, da spezzare i vincoli di qualunque organizzazione si provi ad applicarle. Essa sarà davvero una religione mondiale, poiché scaturirà dalla sorgente della mente e del cuore della massa. Quindi non sarà più una religione emotiva che scaturisce da una suggestione emotiva, come sono quasi tutte le religioni attuali, ma da una cosciente presa, appunto direi da una presa di coscienza che il divino, lo spirituale, i piani sottili sono quei piani da cui noi possiamo attingere per poi creare quelle forme coerenti con il piano divino stesso. E quindi diciamo che la religione, proprio come capacità di elaborazione della vita e della relazione tra gli individui e gli altri regni di natura. E qui vorrei spendere anche un'altra parola, cioè come il significato della spiritualità non sia solo né retaggio né esclusiva proprietà delle religioni, ma che oggi sta diventando un vocabolo, spiritualità, un termine che ha una visione molto più allargata. È il divino entro ogni essere umano che non ha bisogno di mediatori, non ha bisogno di mediazione. Ogni individuo, riconoscendosi come anima e quindi riconoscendosi come parte di tutta l'umanità, del grande organismo, può accedere e deve accedere individualmente o collettivamente, ma senza più filtri, senza più tramiti, accedere all'energia divina, al grande piano evolutivo e portarlo in terra in attuazione. Punto C. Nuova cultura e civiltà, creata nello sforzo di sostenere la crescita e lo sviluppo dell'aspetto coscienza. Questo riguarda proprio la nuova civiltà dell'era di Aquarius. È una civiltà che avrà, diciamo, sarà improntata proprio sulla crescita della coscienza, quindi anche l'aspetto educativo sarà impostato in tal senso. L'aspetto anche dell'istruzione, ma tutti gli aspetti e tutte le attività, anche quella del lavoro. Questo è proprio, come dire, l'essenza dell'era di Aquarius, riportare la coscienza come aspetto centrale dell'umanità e quindi di tutte le attività e le relazioni umane. Secondo punto, la costruzione di una nuova struttura economica il cui scopo sia manifestare la crescita e lo sviluppo della coscienza, come dicevamo poc'anzi. Tale economia adatterà tutte le risorse naturali al perfezionamento spirituale dell'umanità, soddisfacendo il bisogno comune ogni qualvolta e dovunque si focalizzi. Questo risponde al concetto di abbondanza e al concetto di qualità. Invece che ricercare la quantità, ricercando la qualità si scopre anche l'abbondanza e, con il principio di fratellanza, questa abbondanza può essere redistribuita equamente, considerando ognuno di sfamare il proprio vicino. Questo è il principio della fratellanza. Ed allora, il quarto punto recita così: la fine del regime politico e l'inizio della vera funzione del nuovo gruppo di servitori del mondo entro il corpo dell'umanità, quel gruppo di persone che, pur non sapendolo, stanno, attraverso la buona volontà, lavorando per migliorare le condizioni umane e le relazioni umane, tutte le attività. Ebbene, questo gruppo è in forte crescita e sempre più stabilirà una nuova coscienza e una nuova modalità di approccio in tutte le attività umane. Quinto punto, l'avanzamento della medicina nella scienza della rigenerazione e ringiovanimento della sostanza. Quindi avremo anche proprio una trasformazione della medicina e della genetica, o di una medicina che guarda proprio alla DNA, che entra nei meandri della formazione della genetica umana. E questo naturalmente sarà possibile sempre attraverso quella presa di coscienza che noi auspichiamo. Questo non è che uno scarno profilo che comprende solo pochi dei cambiamenti che il piano divino ora riserva all'umanità. Ma questi pochi indicano molto più chiaramente gli ambiti di servizio che gli aspiranti possono affrontare come parte della propria attività di iniziazione. Certo, e questo è solo l'inizio. Alla luce di quanto sopra, considerate quante esperienze deve ancora fare l'umanità prima dell'iniziazione di massa e come parte di questa. L'impatto del solo quinto raggio attraverso i vari campi della scienza sulla coscienza dell'umanità richiederà uno sforzo intensivo di tutti gli aspiranti e discepoli nel campo per stabilizzare l'impatto in una crescita ordinata, continua e progressiva. Ecco il campo del servizio prescritto dal piano divino. Come vi porrete in relazione ad esso, cioè per portare in manifestazione quelle forme coerenti al piano e adatte per lo sviluppo e la crescita del genere umano in coscienza? Perché lo sviluppo, la crescita è principalmente della coscienza. Noi abbiamo, la civiltà attuale, un errato concetto di sviluppo e crescita. Si pensa che crescere significhi espandersi o espandersi fisicamente, quindi l'accaparramento di cose, di beni, di soldi, eccetera. Come se diventare grassi significasse crescere. Ecco, dobbiamo ridimensionare questo concetto. Crescere è crescere dentro, crescere in coscienza. Solo crescendo dentro possiamo crescere fuori in una maniera armonica ed equilibrata. E adesso affrontiamo il quinto raggio. Quale energia ci porta il quinto raggio? Il quinto raggio di conoscenza concreta e scienza è quella energia che opportunamente mette sullo stesso piano spirito, materia e coscienza. Li definisce in una immagine che si manifesta. Quindi è proprio quel raggio che li allinea e li porta in un moto controllato, in un'attività programmata, proprio programmata dalla mente. Ecco perché viene detto il raggio della scienza e della conoscenza concreta. Quindi questa lezione, che accentra l'attenzione su questa energia del quinto raggio, chiarisce in certa misura il piano divino per l'umanità nella sua relazione con le vicende del mondo qui ed ora. Così vediamo che questa energia ha a che fare con il tempo e lo spazio. È l'aspetto concretizzante del terzo raggio. Il terzo raggio crea gli archetipi e il quinto raggio li concretizza nel tempo e nello spazio in forme coerenti. Quell'energia che rende possibile rivestire un'astrazione universale con sostanza mentale concreta, appunto quella dell'archetipo, quello che fa il terzo raggio. Il quinto cosa fa? Producendo in tal modo lo specifico pensiero forma in una maniera sequenziale. Questo fa il quinto raggio. Pone in sequenza, quindi in una forma pensiero, in un progetto, quegli archetipi necessari per produrre una forma adeguata del piano divino in concreto, cioè nei mondi dello sforzo umano. L'astrazione viene condensata nella forma concreta e la sequenza della forma in manifestazione crea quelli che chiamiamo tempo e spazio, cioè effetti. gli effetti sono sempre entro il tempo e lo spazio, non possono essere all'esterno di ciò. Ed allora, se il terzo raggio è l'aspetto che costruisce la forma, come dire, lo stampo che si riferisce sempre ad un archetipo, e quindi è lo stampo, l'energia e la sostanza dell'intelligenza, l'aspetto materia, quell'intelligenza che appunto concatena, pone in sequenza pensieri e concetti fino a crearne un progetto formale, la forma pensiero per l'appunto. Il quinto raggio, che cosa fa in aggiunta? È quella frequenza dell'intelligenza sostanziale, cioè del terzo raggio, che produce la forma finale nella sua struttura esteriore, quella che passa nell'apparenza con il movimento stesso che crea il tempo. Quindi porta proprio quel movimento entro il tempo, entro lo spazio, che crea il tempo e dà alla forma un aspetto programmato, un aspetto specifico. Se da una parte è chiaro che questo è un concetto in certo qual modo difficile da afferrare all'inizio, tuttavia è importante a questo punto per il vostro sviluppo. Provate a visualizzare l'idea nel suo senso senza tempo, nel suo senso senza tempo, che viene condensata in quella frequenza che produce il suo movimento attraverso una serie o sequenza di forme definite, creando in tal modo la manifestazione della sua evoluzione nel tempo e nello spazio. Cioè cerchiamo di comprendere la forma prima che sia concretizzata, di andare a quell'idea, all'idea della forma, al suo significato. Se riusciamo a risalire al significato della forma prima che sia creata, noi siamo entro l'anima, noi siamo identificati come anima e in tal modo possiamo andare a costruire delle forme coerenti al proposito dell'anima. Allora, questa è la connotazione del quinto raggio, come si vede dalla prospettiva dell'anima spirituale adombrante, appunto, cioè prima che la forma sia concretizzata, quella progettualità, quel significato. È lì, entro l'anima, che si crea quel significato, al quale poi viene data forma, entro la mente come forma pensiero, quindi sequenza progettuale che poi avrà una sua forma concreta. Bene, quindi il suo proposito o divino intento, quello dell'anima, è produrre l'equazione di spirito, materia e coscienza in tale movimento. Quella equazione, o anche la possiamo chiamare equivalenza o proporzione, che il teorema di Pitagora ci va a dimostrare quando ci dice che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente al quadrato, alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Pensiamo che l'ipotenusa sia la coscienza che, elevandosi al quadrato, quindi alla potenza dell'anima spirituale, possa anche elevare ed essere equivalente allo spirito e alla materia, i due cateti, che, anch'essi elevati al quadrato della coscienza dell'anima, nella area, nella loro superficie, quindi nella loro potenza, si equivalgono. Ed è proprio la coscienza che costruisce, elevandosi alla potenza dell'anima, quindi alla potenza di due, costruisce, fonde in sé questi due aspetti, di spirito e materia. Infatti l'anima è il grande mediatore, colui che attraverso l'amore, appunto, elevando le frequenze della materia entro la frequenza dell'amore, l'amore puro o la perfetta comprensione, ecco che sintetizza lo spirito e la materia. Questo è il succo dell'aspetto esoterico del teorema di Pitagora. Va bene, detto questo, Procediamo. Ed allora? Abbiamo detto spirito e materia e coscienza in tale movimento, in modo da risultare in una sperimentazione che chiamiamo evoluzione, da parte di ogni atomo di coscienza, di tutto quanto sia possibile per la totalità. Questa è l'evoluzione, e avviene sempre quando eleviamo la coscienza a livello dell'anima. Bene, quindi la coscienza sa, non solo in teoria, ma in realtà, tutto quello che le è possibile, dal minimo al massimo stato dell'essere, perché ovviamente nel piano buddico, cioè nel piano precipuo dell'anima, in quel piano di coscienza, si ha la perfetta visione del piano e quindi lo si può portare in espressione materiale, perché si tratta nel processo coscienziale prima di spiritualizzare la materia, quindi elevare la vibrazione della materia, e poi di materializzare lo spirito, cioè portare lo spirito entro la forma. Questo è il progetto del piano divino. Che cosa significa tutto ciò per l'aspirante che è coinvolto nel tempo e nello spazio, la cui coscienza è imprigionata, per così dire, nel movimento dell'aspetto che costruisce la forma, cioè in quel perfezionamento? E se è imprigionata nel movimento non riesce a vederlo. Ecco perché occorre che si sprigioni, che si scateni, che sciolga quell'identificazione entro la forma per poter vedere il processo e quindi esserne l'artefice. È quello che si dice prendere il proprio destino in mano, diventare l'artefice del proprio destino. E anche del destino dell'umanità e del pianeta tutto, ovviamente. L'aspirante sta imparando l'arte e la scienza della costruzione della forma. Si sta sforzando di diventare il costruttore, in un senso creativo, piuttosto che la costruzione, cioè appunto diventare l'artefice. Una comprensione del quinto raggio della scienza e conoscenza concrete non soltanto lo porrà nella coscienza nel mondo delle idee, cioè di raggiungere i significati delle cose, che è al di sopra della frequenza della forma, proprio perché sta in quel piano buddico fuori dallo spazio-tempo, il piano dell'anima spirituale, ma gli insegnerà come usare il tempo e lo spazio a vantaggio del piano, per l'appunto creando le forme coerenti. Di ciò consapevole, il discepolo iniziato si trasferisce nelle proprie manifestazioni nei tre mondi dello sforzo umano. Egli non soltanto le colloca nel tempo e nello spazio, ma crea il suo tempo e il suo spazio, cioè incomincia a diventare lui creatore, a modificare quelle forme, a togliersi dalle abitudini, da quei comportamenti che sono reazioni automatiche e non azioni consapevoli, consapevoli del piano divino. Sappiamo che il piano divino contempla il vero, il bene e il bello. Tutto ciò che non si conforma al vero, al bene e al bello non fa parte del piano divino, non lo manifesta. Ok. Ed allora? Così egli padroneggia la natura formale e l'aspetto costruzione della forma, l'intelligenza sostanziale che è il suo polo negativo di manifestazione, cioè l'intelligenza è il polo negativo dell'aspetto spirito, no? Lo sappiamo, che sono polarizzati, sono tra loro polarizzati, lo spirito è polarizzato positivamente rispetto all'intelligenza sostanziale, cioè la materia, che è polarizzata in ricezione. Negativo significa in ricezione, che è il suo polo appunto negativo di manifestazione. Egli si solleva fuori da esso, anima incarnata consapevole, per diventare infine il Cristo e andare fino al Padre, cioè riconoscersi non solo nell'anima ma nella monade, cioè nello spirito focalizzato, e questo poi significa il ritorno alla casa del Padre, ma il ritorno consapevole, portando con sé come dono al Padre la fusione della dualità, cioè il portare la materia redenta, significa alzata di vibrazione, e lo spirito entro la materia, quindi materializzando lo spirito. In questo modo si supera la dualità, si fondono i due in uno, spirito e materia, e questo è il dono che il figliuol prodigo fa tornando alla casa del padre, e lo fa al padre stesso. Bene, allora abbiamo definito la frequenza del quarto raggio come suono. Come definiamo la frequenza del quinto raggio? Cosa vi si può dire a questo proposito che vi renda ricettivi ad una comprensione di questa energia potenziale per voi disponibile come attributo dell'anima? Posso soltanto affermare che la frequenza di tale energia è quella del movimento. È il moto costante dell'anima che produce un'immagine in movimento, per così dire, della sua crescita. Quindi il quinto raggio porta entro la forma quell'attività consapevole dell'anima che sta espandendo la propria coscienza. Ecco, possiamo definire tutto ciò come amore in azione, ed è per questo che viene detto occultamente che il quinto raggio è colui che svela l'amore entro la forma. E la forma così si perfeziona dinamicamente. L'aspirante, che è anche un candidato all'iniziazione, si sforza di percepire questo moto, questa attività intelligente, prima che crei il tempo. Quindi si sforza di percepirla e di comprenderla entro l'anima, identificandosi come anima. Il vostro nuovo pensiero, il pensiero seme, per la meditazione, sarà una ricettività a quel movimento verso il basso e verso l'esterno dell'anima che produce la sua crescita verso l'interno e verso l'alto. Quindi, verso l'esterno perché sta costruendo e costruisce forme pensiero, utilizzando poi il corpo mentale, no? E la persona. E verso l'interno perché attraverso l'esperimento entro la forma, l'anima esperisce, cioè fa esperienza e cresce, si evolve. E quindi vi è un movimento verso l'interno e verso l'alto, poiché l'anima tende verso lo spirito, cioè verso la monade, che è spirito focalizzato. Scrivete quanto avete compreso sul quinto raggio della conoscenza e della scienza concreta, utilizzando per avvicinarvi ad esso sia il materiale della lezione sia la tecnica della meditazione. Porterete questa relazione alla prossima lezione e chi vorrà farlo potrà sempre inviare a infofraternity.it le proprie riflessioni e considerazioni. Bene, finisce qui la 16ª lezione e come sempre vi do appuntamento la prossima settimana per la 17ª. A tutti quanti un caro abbraccio nella luce.